Fisicaffè.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Sono Eleonora e oggi sono qui assieme a Stefano a presentare la puntata di Fisicaffè sulla storia della bomba atomica.
Con noi oggi abbiamo il piacere di avere il professor Gariboldi, il nostro ospite fisso di questa rubrica, che si occupa di ricerca e insegnamento negli ambiti di didattica e storia della fisica presso l'Università degli Studi di Milano.
La puntata di oggi è stata ispirata all'imminente uscita nelle sale di Oppenheimer, l'ultimo film del regista Christopher Nolan.
Buongiorno a tutti, un caro saluto ai nostri ascoltatori. Siamo stati introdotti a questa puntata da un brano, un tempo di una sinfonia composta da un compositore giapponese, Masao Oki, la quinta sinfonia chiamata Hiroshima. Hiroshima è il nome della città che ha subito il primo bombardamento atomico, bombardamento dovuto a una bomba prodotta dal progetto Manhattan, e Oppenheimer era il direttore scientifico di questo progetto. Dopo la guerra, il bombardamento di Hiroshima ha ispirato molte composizioni, sia di musica cosiddetta classica o alta, come questa sinfonia di Oki o la Trenodia di Penderecki, ma soprattutto molte canzoni pop e anche molti film. E ne avremo, appunto, come avete detto, uno prossimamente. Va detto, prima di arrivare a parlare della bomba atomica, una cosa, che la storia della fisica è intrecciata alla guerra fin dagli inizi. Non ce lo nascondiamo. Se andiamo a vedere nell'antichità, usiamo pure la parola fisico, il fisico che sentiamo più vicino a noi, cioè Archimede, è stato impegnato negli ultimi tempi della sua vita nella guerra che la sua città, Siracusa, stava combattendo contro Roma. E Archimede, da scienziato, ha prodotto macchine. Sappiamo tutti la storia degli specchiostori, ma ha costruito altre macchine per fare guerra. E nell'ellenismo una delle discipline scientifiche era la poliorcetica, lo studio delle tecniche di difesa dagli assedi, e diversi scienziati ellenistici hanno studiato nuove armi, catapulte, eccetera. E se andiamo alla nascita della scienza moderna, chi troviamo? Il nostro Galileo. Galileo negli anni a Padova frequentava gli ambienti militari della Serenissima, ha scritto un trattato sulle fortificazioni, ha scritto un trattato sul compasso geometrico militare, che è un goniometro per stabilire l'altezza di tiro di un cannone. Il cannone è stato un'arma che ha ispirato molti studi nel 5-600, tant'è che se ci pensate, qual è il primo vero problema fisico che studiano gli studenti di fisica in tutto il mondo? Il moto del proiettile.
Sì.
E oggi magari lo indorano parlando della pallina da golf, ma nasce come moto della palla del cannone. Ed è quello di cui studiate tutto, la forma della traiettoria parabolica, la gittata, qual è l'angolo di massima gittata, qual è l'altezza massima raggiunta, se voglio colpire un bersaglio a una certa distanza, che angolo devo alzare il cannone. Il primo problema che voi studiate è di guerra.
Il fenomeno fisico, però, tornando alle armi nucleari, il fenomeno fisico su cui si basano queste armi è la fissione.
Su cui si basano le prime armi.
Le prime armi.
È la fissione nucleare.
E chi è che l'ha scoperta? Qual era il contesto, sia scientifico?
Sì, dobbiamo intenderci questa espressione, la fissione nucleare. Etimologicamente vorrebbe dire semplicemente che il nucleo si rompe, si fende in vari componenti. E quindi qualunque decadimento radioattivo, se vogliamo, un alfa e un beta sono una fissione nucleare, soprattutto l'alfa, no? Dove viene messo sicuramente un nucleo di elio da un altro nucleo. Ma anche nel beta viene messo un elettrone, viene messo un neutrino. Questi sono sicuramente esempi di fissione, però quando propriamente parliamo di fissione intendiamo una fissione nel quale il nucleo si rompe in pezzi più grossi di quelli che si possono avere con il decadimento radioattivo. Allora, tutti gli elementi fino al numero atomico 82, che è quello del piombo, con un'eccezione, hanno almeno un isotopo stabile. Poi possono avere isotopi radioattivi. Dopodiché viene scoperto l'unico buco che c'era, che era il tecnezio, che viene scoperto a Palermo da due italiani, di cui uno è Emilio Segre del gruppo dei ragazzi di Via Panisperna. Aveva lasciato Roma, era andato prima negli Stati Uniti, poi tornato in Italia, è andato all'Università di Palermo. E nel 1937, insieme a Carlo Perrier, scopre il tecnezio in un campione di molibdeno che si era fatto mandare dalla California. Questo campione era stato irraggiato con deuterio nel ciclotrone di Berkeley e un po' di molibdeno si era trasformato in tecnezio e quindi lui l'ha scoperto. Dopodiché un pochino di tecnezio lo si scopre anche in natura come prodotto del decadimento di altri nuclei radioattivi. Quindi non è vero che non esista in natura il tecnezio, però è vero che il primo che è stato scoperto è stato prodotto artificialmente. Dopo il piombo noi abbiamo elementi che possono essere scissi se li bombardiamo, quindi possono essere sottoposti alla fissione artificiale. Occorre bombardare il nucleo perché questo si rompa in pezzi più grandi che non il decadimento alfa o beta. Quindi, per dire, l'uranio spontaneamente decade alfa, ma se voglio romperlo in due pezzi un po' più grossi, devo bombardarlo. Questo fino al numero atomico 98, che è quello del Californio, dopodiché la fissione spontanea. Non esistono nuclei che non si rompano spontaneamente. Quando viene prodotta la prima fissione artificiale? Nel 32 a Cambridge, in Inghilterra, quando Cockcroft e Walton, che hanno inventato un particolare acceleratore che porta il loro nome, la macchina di Cockcroft e Walton, bombardano un campione di litio con dei protoni e producono due nuclei di elio. Il litio si rompe in questi due nuclei di elio. Non è esattamente un decadimento alfa, è proprio una fissione, però sono piccolini. E da lì iniziano questi progetti di fissione artificiale ed è il gruppo di Parigi, quello dove abbiamo la figlia dei coniugi Curie, Irène Curie, e suo marito Frédéric Joliot, che è uno dei casi in cui il marito prende il cognome dalla moglie e li chiamiamo Joliot Curie. Cosa fanno? Bombardano con raggi alfa delle targhette di materiale per indurre la radioattività. Quindi abbiamo questa radioattività artificiale. Ora, i raggi alfa hanno il vantaggio di essere energetici, quelli che si avevano dalle sorgenti radioattive, ma hanno lo svantaggio di essere carichi positivamente. Quindi vanno a colpire un nucleo che è carico positivamente e quindi con la forza di Coulomb li respinge. Finché il nucleo è piccolo, i raggi alfa hanno una certa probabilità di riuscire a colpire il nucleo e lì entrano in gioco le forze nucleari forti che sono attrattive, quindi una volta che riesce a colpire il nucleo si appiccica al nucleo e si crea questo nucleo più grosso di un altro elemento chimico perché do due protoni in più, quindi faccio un salto di due nella tavola periodica e se questo non è stabile ho della radioattività che viene indotta. A Roma Fermi ha un'idea migliore, dice, perché devo usare dei proiettili che funzionano solo per bersagli di piccolo numero atomico? Usiamo dei proiettili che non vengono respinti perché sono neutri.
E quali proiettili potrebbero mai essere?
E sono i neutroni. E quindi Fermi inizia a bombardare con neutroni proprio perché adesso posso andare a colpire qualunque tipo di nucleo e iniziano così in modo metodico il gruppo di via Panisperna a bombardare tutti gli elementi della tavola periodica uno dopo l'altro con neutroni e iniziano così a pubblicare i primi risultati nel marzo del 34 e pubblicano 10 articoli che hanno tutti esattamente lo stesso titolo seguito dal numero che cambia da 1 a 10 radioattività provocata da bombardamento di neutroni. E va bene, e arrivano così a ottobre, quando Amaldi e Pontecorvo, che sono del gruppo di via Panisperna, sono arrivati all'argento. Ora, per motivi sperimentali, per distinguere bene i neutroni che vengono assorbiti da quelli che invece vengono semplicemente deviati e diffusi, utilizzavano un cuneo di piombo tra la sorgente e il bersaglio. E quel giorno c'era Fermi in laboratorio, da quello che lui racconta era da solo e non si capisce bene cosa abbia fatto, ma era lì, insisteva per avere sto cuneo fatto perfetto, lucido, però non è soddisfatto e dice, ma a un certo momento ha detto no, basta, non usiamo più sto cuneo, mettiamo della paraffina, che proprio non c'entra niente col piombo. E cosa succede? Che gli strumenti impazziscono.
Wow.
Nel senso che la radioattività che viene prodotta è esplosiva, è tantissima rispetto a quella che ottenevano con questo cuneo di piombo che schermava. E allora sostituisce la paraffina, fa l'esperimento con dell'acqua e anche l'acqua fa impazzire gli strumenti. C'è una produzione di radioattività che è davvero enorme. E allora capisce che cosa hanno in comune l'acqua e la paraffina? Sono ricchi di idrogeno. L'idrogeno, che è l'elemento più leggero, che viene utilizzato per rallentare i neutroni. Allora, i neutroni che loro utilizzavano erano neutroni veloci, erano neutroni energetici. Quindi è vero che non venivano respinti dal nucleo, però dovevano passargli molto vicino, ed essendo veloci quando erano vicino al nucleo, lo erano per un tempo brevissimo, quindi erano pochi i neutroni che effettivamente riuscivano a essere incollati.
La probabilità di interagire era più bassa.
Essere così incollati al nucleo, facendone aumentare la massa, quindi magari rendendolo radioattivo. Ma adesso rallentandoli, questi quando passano vicino al nucleo ci stanno tanto tempo e quindi aumenta di molto la probabilità di essere appunto assorbiti dal nucleo. Tecnicamente si dice la sezione d'urto è più grande per i neutroni lenti rispetto a quelli veloci. E così a ottobre si arriva all'uranio in questo elenco di elementi. Si arriva all'uranio, Fermi bombarda l'uranio con i neutroni lenti ed è un problema perché l'uranio di suo è radioattivo, quindi emette già la radioattività. E loro trovano della radioattività beta in più e sono convinti di aver creato gli elementi successivi all'uranio, i primi transuranici, quindi Z93 e Z94, che ricevono il nome di Ausonio e di Esperio, da due antichi nomi dell'Italia, no? E così secondo loro appunto questa produzione di raggi beta era dovuto a questi nuovi elementi. Ora, nel frattempo, nel corso dei mesi, ovviamente stavano uscendo questi articoli e il capo, il direttore dell'Istituto di Via Panisperna, che era Orso Mario Corbino, cosa fa? A una riunione dell'Accademia dei Lincei, presente al re Vittorio Emanuele III, dà l'annuncio. Fermi non la prende bene perché era cauto, lui voleva che fosse tutto ben controllato prima che si desse l'annuncio pubblico, ma vabbè, l'annuncio era stato fatto. E vabbè, quindi sono tutti convinti, perlomeno a Roma, di aver creato i due nuovi elementi chimici, quelli successivi all'uranio. In Germania Ida Noddack dà una spiegazione alternativa. Lei dice, no, secondo me a Roma non sono riusciti a creare dei nuovi elementi. L'uranio ha incamerato questo neutrone e si è rotto in due pezzi, non come decadimento alfa, ma in due pezzi di masse simili, no? Quindi due pezzi quasi uguali tra di loro. E come succede spesso nel corso della storia della scienza, non solo della fisica, non sempre ti danno retta, anche quando è una buona idea. Per cui Ida Noddack, che col senno di poi aveva ragione, ma nessuno le ha creduto. E quindi quello che fanno gli storici è di mettere in evidenza, sì, è vero, lei è stata la prima, però questo non vuol dire niente perché la comunità scientifica non ha accettato l'idea. Queste ricerche fatte con i neutroni ovviamente mandano in pensione quelle vecchie fatte con i raggi alfa, perché adesso abbiamo il proiettile utile, quindi i neutroni, non solo i neutroni lenti. E tra l'altro il gruppo di Fermi l'anno dopo brevetta la tecnica per la produzione di neutroni lenti, cosa che diventa importante quando si tratta di fare la bomba, perché è una delle tecniche che viene utilizzata. Bene, le ricerche dove continuano? A Parigi, dove abbiamo sempre i Joliot Curie, ovviamente a Roma, ma anche a Berlino, all'Istituto di Chimica, quello intitolato all'imperatore Guglielmo, il Kaiser Wilhelm Institute, dove abbiamo il direttore Otto Hahn, che è un grandissimo chimico, è considerato il padre della chimica nucleare. Un assistente, Fritz Strassmann, e una assistente austriaca, Lise Meitner. Lise Meitner è austriaca, cittadina austriaca, è ebrea, ma lei si è convertita al protestantesimo. E Otto Hahn era antinazista e lui ha protetto molti ebrei finché ha potuto. Lise Meitner, cittadina austriaca, va a Berlino, lavora con Hahn, lui la protegge. Ma poi nel 1938, quando l'Austria viene annessa alla Germania, abbiamo l'Anschluss, i cittadini austriaci diventano cittadini tedeschi, quindi lei non è più protetta neanche dal fatto di essere straniera, ma è una cittadina tedesca. E in Germania l'essere ebrei è una questione puramente biologica. Mentre in Italia c'era l'esenzione per cui chi si era convertito al cattolicesimo entro una certa data non veniva considerato ebreo, agli ebrei, ai tedeschi questo non interessa. Interessa sapere se hai il 100, il 50, il 25% di sangue ebraico per vedere come ricadi sotto la legge. Quindi il fatto che lei fosse convertita al protestantesimo era del tutto ininfluente, quindi lei deve scappare. Scappa per poi alla fine rifugiarsi in Svezia. Ma prima di scappare in Svezia, cosa fanno a Berlino? Grazie a Otto Hahn, che ripeto è un grandissimo chimico, individuano degli elementi chimici in questo bombardamento con neutroni lenti dell'uranio, e individuano questi elementi chimici con queste masse più o meno a metà di quella dell'uranio, quindi bario, rubidio, stronzio, cripton, eccetera, e non capiscono. Otto Hahn non capisce come mai si trovino questi elementi chimici e chiede soprattutto a Lise Meitner di cercare di trovare una soluzione a questo problema. Quindi loro hanno osservato effettivamente la fissione dell'uranio, sono i primi che effettivamente possono dire di averla osservata. A Roma invece non li avevano neanche cercati probabilmente, certo. Questi frammenti, quindi non erano consapevoli del fatto di avere tra le mani la fissione, mentre il gruppo di Berlino sì, ma non capiscono che è una fissione. Hanno tutti gli elementi, ma non lo capiscono. La Meitner deve fuggire prima di aver trovato la soluzione, passa da Copenaghen poi in Svezia, e lì in Svezia è insieme a un nipote, Otto Frisch. E lì, parlando con il nipote, ha quest'idea. Sta a vedere che il nucleo di uranio si è rotto in due pezzi, quindi una fissione. Scrivono una lettera a Nature in cui propongono questa possibilità, e il nipote torna a Copenaghen dove lavorava insieme a Niels Bohr, e parlano, dice: ma senti, spiegami un po' quella lettera lì su Nature, cos'è sta storia dell'uranio? Lui gli spiega un po' le cose, e Niels Bohr dice: ma cavolo, che idioti che siamo stati. Avevamo la soluzione sotto il naso, e che è così ovvio, non può essere è stato altrimenti, no? Deve essere per forza questa. E dopo la guerra, anzi, nel 45, sì, la guerra è finita da pochi mesi, assegnano il premio Nobel per la chimica, proprio per la scoperta della fissione nucleare, a Otto Hahn, per il 44, quello del 44 non era stato assegnato, quindi con un anno di ritardo lo assegnano, ma Otto Hahn è prigioniero degli inglesi in Inghilterra, quindi non può andare a ritirare il premio, e andrà l'anno dopo, quando è libero, a riceverlo dal re di Svezia. Otto Hahn, è vero che nel suo discorso che fa non accennerà neanche a Lise Meitner, però va detto che finché ha potuto l'ha protetta, sì. Come ha protetto tanti altri ebrei, e è stato molto attivo in quello, tant'è che ci sono due eventi successivi alla guerra che vale la pena ricordare. Il primo è stato un viaggio, forse il primo che ha fatto, nello Stato di Israele, ed è stato accolto con i massimi onori. Era un tedesco, no? Okay. È stato accolto con i massimi onori dalle più alte cariche dello Stato, eccetera, quindi vuol dire che veramente aveva fatto molto per gli ebrei in Germania. E secondo, era stato invitato per un grande evento in Sudafrica, e lui si rifiuta di andare per via dell'apartheid.
Ok.
Ok, quindi il padre della chimica nucleare, che non andava volutamente per una questione di razzismo.
Quindi altissima levatura morale.
Sì,
per...
sì.
Quindi abbiamo parlato degli esperimenti di fissione nucleare, ma quando ci si rende conto della possibilità e del suo utilizzo forse bellico?
L'utilizzo della famosa formula di Einstein è uguale a mc quadro, che è quella che entra in gioco qui nella fissione nucleare, è un utilizzo che si ha in mente già da anni, cioè quest'idea che si possa trasformare massa in energia, e grazie a quel c al quadrato che moltiplicato per una m anche piccola fa diventare la e un numero
molto grande.
Molto grande, ecco. È un'idea che c'è nell'aria. La fissione nucleare è effettivamente l'incarnazione di questa possibilità, e quindi iniziano a pensare effettivamente all'idea di un utilizzo della fissione per armi. Ma torniamo a Fermi, perché Fermi è quello che poi porterà la fissione nucleare non da piccolo esperimento di laboratorio, ma qualcosa di industriale. Fermi vince il premio Nobel per la fisica nel 1938. Ok, gli esperimenti erano stati nel 1934. Va detto che quando nel 1934 c'era stata, diciamo, la fuga di notizie di Corbino, che poi la stampa riprende, Fermi è scocciato, ma la stampa ovviamente ne parla. Quando arriviamo al 1938, cosa succede? Che il premio viene assegnato nel novembre, poi viene consegnato a dicembre, però okay. Diciamo l'annuncio era stato dato nel novembre, quindi c'erano già le leggi razziali in Italia da qualche mese, e Fermi non è ebreo, ma la moglie sì, Laura Capon è ebrea. E quando viene dato l'annuncio che Fermi ha vinto il premio Nobel, noi ci aspetteremmo i titoloni in prima pagina, la foto, la gloria italica, no? Tutto quell'armamentario retorico che si usava nella stampa dell'epoca, qualcosina, ma molti giornali parlano di questo marito di un'ebrea. Di questa famiglia inquinata per metà dall'ebraismo, e poi c'è qualche sospetto che voglia fuggire dall'Italia, questo sposato con un'ebrea. Questa era la stampa
all'epoca,
quando viene annunciato che abbiamo vinto un premio Nobel per la fisica. E va detto che effettivamente il gruppo di Via Panisperna si stava già sfasciando. Il gruppo di Via Panisperna non termina perché Fermi lo lascia. Già nel 1935, ad esempio, D'Agostino, che era il chimico del gruppo, passa al CNR, Majorana scompare in un modo misterioso, Pontecorvo va a Parigi, Segreva negli Stati Uniti per poi andare a Palermo, poi essendo lui sì ebreo riscappa negli Stati Uniti, Rasetti va anche lui negli Stati Uniti. C'è la guerra d'Etiopia, nel 36 c'è l'asse Roma-Berlino-Tokyo, cioè chi ha il naso che funziona può anche intuire che si va verso la guerra.
Certo.
Ok, non abbiamo mai la certezza del futuro, però insomma diventava probabile.
Presagi.
E nel 37 muoiono i due santi protettori, il direttore dell'istituto Corbino, che era un abilissimo politico, che viene sostituito dallo Surdo. E dico, hai lì Fermi e prendi, vabbè, lo Surdo non era malaccio come fisico, ma non è che fosse un grandissimo fisico in confronto. E comunque era orientato politicamente, la scelta ovviamente all'epoca era politica. Ma nel CNR muore l'altro grande protettore, il presidente Guglielmo Marconi, e chi mettono? Il nostro Badoglio. Dico nostro per noi
che
milanesi.
Esatto.
Okay.
Nelle
perché
puntate scorse.
Il nostro laureato honoris causa in matematica e fisica. In più, come facevano come avevano fatto queste ricerche i nostri fisici di Roma? Questi neutroni da dove venivano? Da una sorgente di radon berillio che avevano preso in prestito dall'Istituto Superiore di Sanità. Perché la fisica non riceveva finanziamenti per la ricerca e le sorgenti radioattive costano. Allora, un paese come l'Italia, che già non aveva tanti soldi, poteva permettersi il lusso di comprare le sorgenti radioattive per la cura del cancro e dei tumori.
Okay.
E quindi erano alcuni ospedali che avevano queste sorgenti, erano i medici che le avevano. E quindi lui si era messo d'accordo con l'Istituto Superiore di Sanità che gli prestava la sorgente per fare le ricerche. Ma queste sorgenti sono deboli perché devono sì uccidere il tumore, ma non devono uccidere il paziente.
Okay.
Quindi non sono proprio l'ideale poi per fare ricerche avanzate di fisica nucleare. E quindi già Fermi ha iniziato a fare un progetto di un acceleratore, perché l'acceleratore che c'era a Berkeley, il ciclotrone, chiariamoci, era una scatola da scarpe come dimensioni, non è che fosse il grande acceleratore come possiamo averlo oggi. Ma era l'equivalente di circa un chilo di radon.
Okay.
Mentre quando si fanno si usano queste sorgenti di uso medico, è un granellino infinitesimo che ti danno di sostanza. Quindi c'era un abisso tra usare un acceleratore e non usarlo. E l'acceleratore sarà fatto, ma dopo che Fermi ha lasciato l'Italia, sarà fatto a Roma, un Cockroft Walton, anche in questo caso, ma lui non lo potrà utilizzare. Ha fatto un progetto di un istituto nazionale per la radioattività, che poi sarà tipo l'INFN, che verrà fondato dopo la guerra. Quindi tutte cose che non ci sono e gente che inizia ad andar via. Quindi appunto non è la fuga di Fermi che pone fine al gruppo di Roma, però ovviamente il grosso del contributo negativo è stata questa fuga. Bene, a dicembre lui parte per Stoccolma, lui aveva già organizzato un ciclo di seminari da tenere a New York, alla Columbia University. Lui aveva già fatto seminari all'estero, in altri paesi, anche in Brasile, quindi non era una cosa nuova. In realtà aveva progettato di non tornare. Quando lui va quindi a dicembre a Stoccolma, c'è la cerimonia. Ci aspettiamo che la stampa italiana lo riporti in prima pagina col genio italico. No, non l'ha fatto un mese prima, non lo fa adesso. Ma qui rincara la dose, perché c'è questo marito di un'ebrea che non ha vestito la camicia nera. È andato in frac e non ha fatto il saluto romano. Scandalo, ha stretto la mano al re di Svezia. Ma possiamo fidarci di una persona così?
Una scelta politica già evidente.
E tutto sommato facevano bene a non fidarsi, perché in effetti lui aveva programmato di scappare. Quindi questa indignazione sulla stampa locale, ma Fermi, ce lo siamo giocato. Ai primi di gennaio del 39 lui sbarca a New York e alla Columbia iniziano a fare con lui degli esperimenti per riprodurre gli esperimenti di Otto Hahn a Berlino. quindi qualcosa molto piccolo, ma giusto per essere sicuri che effettivamente abbiamo la fissione dell'uranio e che si producono quegli elementi di massa intermedia. Poi lui lascerà New York, va a Chicago, dove diventa uno dei due direttori, assieme a un altro fisico, Leo Szilard, che è un ungherese fuggito dall'Europa, dove costruiranno, ci vogliono un po' di anni, la Chicago Pile One, il primo reattore, all'epoca lo si chiamava la pila, il primo reattore artificiale a fissione, che entrerà in funzione a dicembre del 42.
Okay.
Ok, lui arriva nel 39 e questo sarà 39, 40, 41, 42, 4 anni. E questo sarà il primo progetto finanziato dal progetto Manhattan.
Okay. Quindi okay. Tutti questi esperimenti
tutti
sfociano.
Questi anni passano con un unico finanziamento di $6,000, che non era tanto, per comprare la grafite da utilizzare in questo reattore. Allora, questo è un reattore moderato a grafite, vuol dire che voi dovete immaginare questo grosso contenitore che era sotto le tribune dello stadio dell'Università di Chicago.
Oh no.
Quindi sotto i tifosi.
Sotto i tifosi c'era il reattore. C'erano queste sbarre di uranio e, come ho detto, per avere la fissione occorre indurre la fissione nel caso dell'uranio e nel caso dell'uranio occorre avere quindi una certa massa che si chiama la massa critica. Se io sono sotto quel valore di massa di uranio non riesco ad attivare questa reazione a catena. Allora, quindi lui ha queste barre di uranio in quantità ovviamente maggiore, ma per tenere sotto controllo, per moderare, utilizza la grafite. E questa grafite è stata comprata appunto con i primi finanziamenti per il progetto Manhattan. E entra in funzione appunto il 2 dicembre del 42, verso le 3:30 del pomeriggio, e resta in azione per una mezz'oretta.
E quindi si è capito che
tirando
potevano
su e giù queste barre per controllare, e vedono che si può produrre una reazione a fissione, produrre appunto.
E quindi questi esperimenti sono sfociati poi nel progetto Manhattan?
No,
già facevano.
Era già parte. E abbiamo una telefonata. Il responsabile vero e proprio, il grande fisico dell'Università di Chicago, che è Arthur Compton, che voi conoscete per l'effetto Compton, ma che ha fatto tantissime ricerche sulle radiazioni nei decenni precedenti, telefona al presidente del quello che sarebbe il CNR americano, e del, per quanto riguarda però l'aspetto militare, diciamo, la difesa nazionale, il sistema di ricerca della difesa nazionale, James Conant, telefona e parla in codice, perché si sa mai che i tedeschi stiano intercettando la telefonata. The Italian navigator has just landed in the new world.
Okay.
Il navigatore italiano ha appena attraccato nel nuovo mondo. Gli chiedono, were the natives friendly? I nativi sono stati amichevoli? Risponde, everyone landed safe and happy. Tutti sono sbarcati al sicuro e felici. Quindi era andato tutto bene. Va detto che non c'erano schermi di protezione e che il reattore poteva esplodere.
Sotto le tribune.
Sotto le tribune. Infatti Fermi fu un po' criticato, ma lui cercò di convincere sempre tutti di aver fatto i conti giusti e che non sarebbe esploso.
Era tutto sotto controllo.
Era tutto sotto controllo.
E ci può parlare un pochino del progetto Manhattan?
Ok, progetto Manhattan, o meglio il Manhattan District si chiama, non project, distretto Manhattan, perché sarà un progetto militare e prese il nome dalla sede del direttore militare del progetto, che era appunto a Manhattan.
Okay.
È un progetto intanto internazionale, nel senso che comprende diversi progetti degli Stati Uniti, del Canada e del Regno Unito messi insieme, che collaborano in questo grande progetto.
Quindi non solo Los Alamos? Come
non è solo Los Alamos. Los Alamos è solo una delle sedi.
Okay.
È solo una delle sedi. Importante, ma non è
l'unica.
Non è l'unica. E cosa dobbiamo dire? Allora, quando c'è una guerra, non facciamo finta di niente, quando il tuo paese è toccato dalla guerra, anche se sei tu a dichiararla, il governo e i militari, se sei uno scienziato, possono chiederti aiuto e soprattutto se sei sotto attacco ti senti in dovere di contribuire,
partecipare,
di partecipare allo sforzo bellico come scienziato. Quindi in questo caso ovviamente abbiamo tante persone, tanti scienziati che avrebbero risposto positivamente. Però togliamoci dalla testa una cosa. Non pensiamo che il progetto Manhattan l'hanno voluto i politici o i militari e i poveri scienziati sono stati in qualche modo convinti a collaborare e a fare la bomba e non è colpa nostra, sono stati loro poi i politici e i militari ad usarla, a sganciarla. Il progetto Manhattan nasce dagli scienziati che insistono, ma insistono tantissimo e prendono per sfinimento il presidente degli Stati Uniti e i capi militari perché facciano questo progetto. I militari si oppongono in continuazione, non ne vogliono sapere di queste fanfaluche di cui non si sa niente, di quest'arma ipotetica, chissà poi tra quanti anni, quando la farete. Anche perché poi dal 39 si arriva a dicembre del 42 anni. Ad avere il primo reattore che funziona. Quindi non è che avessero in tasca la bomba questi scienziati da proporre. Quindi l'abbiamo voluto noi fisici. La bomba atomica è nostra. Non cerchiamo alibi nei politici o nei militari. L'abbiamo voluta noi. E se l'abbiamo voluta noi è perché l'hanno voluta dei fisici, soprattutto ungheresi, tedeschi, usciamo dalla cittadinanza, ebrei.
Certo.
Che sapevano cosa stava succedendo in Europa sulla loro pelle.
Certo.
Okay? Quindi l'obiettivo dichiarato era distruggere la Germania, nel senso del nazismo, ovviamente.
Sì, sì.
E quindi il progetto Manhattan nasce soprattutto da un gruppo di fisici ungheresi, ebrei, che sono fuggiti negli Stati Uniti. Leo Szilard, Edward Teller, Eugene Wigner. Questi vanno a trovare Einstein, lo incontrano e lo convincono a scrivere una lettera a una sua amica che è la regina del Belgio.
Okay.
Perché dove erano le grandi miniere di uranio che la Germania avrebbe potuto utilizzare eventualmente per la sua ipotetica bomba? Erano nel Congo belga, perché ovviamente Stati Uniti o Canada non avrebbero venduto l'uranio alla Germania. Ma una volta che la Germania invade il Belgio, si fa in fretta a mettere le mani sull'uranio del Congo belga. Quindi loro nel 39, quando ancora non è scoppiata la guerra, il Belgio è ancora indipendente, vogliono tramite Einstein convincere il governo belga a non dare l'uranio delle colonie belghe alla Germania. Si incontrano con un economista, Alexander Sachs, che invece li convince a dire no, non scrivete alla la regina del Belgio, anche perché anche se invade il Belgio deve invadere il Congo per avere l'uranio. Scrivete al presidente Roosevelt, scrivete a lui. E quindi rifanno una lettera, la mandano al presidente, il quale non la legge per mesi, siamo in estate, e a ottobre questo economista, Alexander Sachs, incontra Roosevelt e riesce a raccontargliela.
Okay.
Quindi gli fa un riassunto della lettera. Lui dice, ok, ci può essere questo pericolo, cosa facciamo? Organizziamo un comitato, e i politici fanno così. E quindi a ottobre c'è questa prima riunione di questo comitato consultivo per l'uranio. I militari completamente scettici, non ne vogliono sapere, ma questi fisici ungheresi insistono. Proprio sono dei mastini, non mollano l'osso.
Irremovibili.
Finché Roosevelt cede e dice, va bene, sentite, dategli $6,000, si comprino la grafite e facciano le loro ricerche. E questi sono i famosi $6,000 per le ricerche di Fermi. Poi scoppia la guerra, 40, scoppia a settembre del 39, ma 40 è quella che poi diventa veramente un po' guerra mondiale, perché c'è la guerra contro la Francia, viene invasa la Danimarca, viene invasa la Norvegia, dove abbiamo gli impianti industriali per produrre l'acqua pesante, che servirebbe ai tedeschi come moderatore. Fermi usa la grafite, quindi è inutile concentrarsi sull'acqua pesante, però insomma i tedeschi volevano quella. Arrivano le notizie dalle spie che ci sono delle ricerche in Germania tenute segrete e ad aprile abbiamo la seconda riunione di questo comitato, una riunione deludente. Anche perché Edward Teller, uno di questi tre ungheresi, mostra i suoi calcoli e servono decine di tonnellate di uranio. come dire, talmente tanto che i militari dicono: sì, ma chi è che
ve lo prendo?
Come vi lanciamo voi una bomba che pesa decine di tonnellate?
Certo.
Inattuabile. Allora, Otto Frisch, che era il nipote della Lise Meitner, che è nel Regno Unito, assieme a Rudolf Peierls, fa il calcolo e vede che se invece di usare l'uranio si usa l'uranio 235, quindi solo quell'ipotesi, ne basta pochissimo, un chilo.
Ok.
Ne basta un chilo. Il calcolo era stato fatto a febbraio del 40, la notizia arriva negli Stati Uniti con comodo nell'estate del 41.
Piano piano.
Ehi, c'è la guerra, non si possono dare le notizie così,
semplicemente.
E quindi è solo nel 41 che arriva la notizia che conviene usare l'uranio 235. Nel frattempo gli Stati Uniti iniziano a organizzare laboratori per la guerra che potrebbe coinvolgerli da lì a poco, coinvolgendo tanti scienziati. Però su cose che si sapevano funzionare o che avrebbero funzionato, quindi laboratori per i radar, per i sonar, laboratori chimici e quant'altro. E arriviamo al 41, ancora niente. A dicembre, 7 dicembre, i giapponesi bombardano Pearl Harbor e gli Stati Uniti entrano in guerra. E allora potrebbe essere interessante avere questa bomba, ma intanto nel 41 non ci sono neanche le riunioni, per dirvi di come sta procedendo lentamente. Nel 42 si iniziano a costruire dei siti per la produzione industriale di uranio 235 e di plutonio 239. Si percorreranno le due strade, la bomba all'uranio e la bomba al plutonio. E entra in gioco adesso Robert Oppenheimer, perché il nostro Arthur Compton a Chicago, dove ancora non è entrata in funzione la pila, chiede a Oppenheimer di studiare il progetto dell'arma atomica, di vedere se effettivamente è fattibile. In estate in California si tiene questa riunione di Oppenheimer con Teller, gli altri fisici nucleari, e sì, la bomba è fattibile, può essere fatta. Fanno tutti i conti, il progetto che fanno per la bomba con l'uranio è quello di avere la massa critica, di dividerla in due, quindi abbiamo queste due sottomasse che non sono critiche, si caricano sulla bomba, abbiamo detto serve un chilo, pochi chili di uranio, quindi la bomba di per sé non è che sia pesante, dentro si mette una bombettina, quando si lancia la bomba all'altezza che si vuole, si dà l'innesco a questa bombettina, questa fa una piccola esplosione, manda una delle due metà a scontrarsi contro l'altra, queste si uniscono, creano la massa critica, pam pam pam, e nel giro di una frazione di secondo abbiamo la reazione incontrollata e la bomba scoppia. Quindi la bomba può essere fatta. Teller fa altre proposte, fa proposte di una super bomba, quella a fusione. Ma quella fusione sarà fatta dopo la guerra, sarà nel 52. Bethe si oppone a fare questa bomba di Teller, Teller appunto riuscirà a farla dopo, ma abbiamo appunto la bomba a fissione, quella usata a Hiroshima e Nagasaki. Si discute di tanti problemi, Teller dice ma magari tutta l'atmosfera prende fuoco e distruggiamo il pianeta, e Bethe no, non può succedere. Quindi fanno davvero tanti conti che dimostrano che la bomba è fattibile, non solo che si può fare, ma che si può usare.
Certo.
Okay, e che dà certi risultati. Quindi deve partire tutta la parte sperimentale, siamo a metà del 42, parte sperimentale che consiste nel fare le misure delle sezioni d'urto che servono per sapere come costruire la bomba, quindi tutte le sezioni d'urto dei vari materiali. Tutte cose coperte da segreto militare, ovviamente, per parecchi anni.
E per anni sono state le misure più precise delle sezioni d'urto?
E erano segrete, quindi vallo a sapere. E poi la parte tecnologica, perché questo uranio 235 è una piccola percentuale dell'uranio e quindi occorre separarlo. Quindi occorre arricchire l'uranio facendo aumentare la percentuale di 235 togliendo il 238 che è quello prevalente. E quindi come fare? Una possibilità che quella che si faceva in California era la tecnica elettromagnetica. Bisognava rendere gassoso l'uranio e poi ionizzarlo. quindi avevamo degli ioni con masse differenti, si fanno passare attraverso uno spettrometro, quindi attraverso un campo magnetico che li divide in base alla massa, e andare poi a grattar via sullo schermo queste piccole quantità di uranio 235. In altri posti hanno fatto invece delle enormi centrifughe, ma proprio edifici pieni di centrifughe. Si creava questo gas con l'uranio, l'esafluoruro di uranio, lo si mandava nelle centrifughe, la centrifuga separa ovviamente in base alla massa diversa, e quindi si separava l'esafluoruro col 235 da quello col 238, e quindi pian pianino, piccola quantità dopo piccola quantità, sono riusciti ad accumulare le quantità di uranio 235 necessarie. Invece il plutonio veniva prodotto artificialmente bombardando l'uranio con neutroni. Ma questo vuol dire un apparato industriale, quindi 6.000 euro dati a Fermi erano davvero
certo
per le noccioline. Qui parliamo di miliardi di dollari.
Certo.
Ok, quindi diventa una cosa... E una cosa così impegnativa richiede ovviamente un'organizzazione che possono dare solo i militari. Per questo che noi abbiamo la duplice direzione, quella scientifica in mano a Oppenheimer e quella militare in mano al colonnello James Marshall, che aveva la sede a Manhattan, per cui si parla del Manhattan District come progetto. Fine del 42 abbiamo detto entra in funzione la pila, e da lì si tratta semplicemente, tra virgolette, di avere a disposizione l'uranio. Quindi il 43, 44 e inizio 45 passano per
avere a disposizione
per separare isotopicamente l'uranio che è necessario.
E quindi quando arriviamo poi alla decisione di far esplodere queste bombe?
Arriviamo ad avere le bombe intanto. Le bombe prodotte sono quattro. La prima è The Gadget, il gadget, che è quello che viene utilizzato per il test di prova, il cosiddetto Trinity Test, che viene fatto esplodere ad Alamo Gordo, nel New Mexico. Siamo al 16 luglio del 45. La Germania si è arresa ai primi di maggio.
Ok.
Quindi se l'obiettivo era
distruggere
la Germania si era già distrutta per i fatti suoi, ok? E con i bombardamenti alleati, ovviamente. Quindi il test viene fatto, ma è chiaro che non sarà usata sulla Germania. È un'esplosione da 25 chilotoni, che sono circa 100 terajoule, ed è una bomba come quella che sarà usata a Nagasaki, una bomba a implosione. Da quel che ne sappiamo, Richard Feynman, che era uno dei teorici, uno dei giovani teorici che lavorava allo Salamos, è l'unico che la osserva a occhio nudo, utilizzando da una bella distanza ovviamente, non da vicino, ma è l'unico che ha visto dal vivo, diciamo, il fungo atomico. Tutti gli altri hanno visto i filmati che si possono vedere su YouTube o su altri siti, potete vederlo. E quindi successo del primo test. La seconda è Mark One, che è il nome tecnico, ma tutti la conoscono come Little Boy, che è la bomba che è stata fatta esplodere su Hiroshima. Qui abbiamo un proiettile di uranio, sono quasi 40 kg di uranio, non è tutto 235, è sufficiente arricchirlo, no? Non deve essere al 100%, con altro uranio, quindi in totale era una sessantina di chili di uranio. Avevamo quasi due masse critiche e mezzo a disposizione, quindi sicuramente si sarebbe innescata. La reazione nucleare è durata poco più di un millesimo di secondo, quindi proprio un'esplosione velocissima. Tutti i componenti sono prodotti negli Stati Uniti, vengono portati, mi pare, a San Francisco, li caricati su nave, vengono trasportati in un'isola vicina al Giappone che era occupata dagli americani, lì viene preparata il 31 luglio. E se non che c'è il maltempo, e quindi continuano a rimandare per via del maltempo l'utilizzo di questa bomba, e sarà utilizzata il 6 agosto alle 8:15 del mattino su Hiroshima, che appunto ha dato il nome alla sinfonia che abbiamo ascoltato all'inizio, sganciata da un aeroplano che conosciamo col soprannome che è stato dato dal pilota, Enola Gay, che era il nome di sua madre. Quindi abbiamo il nome di questa madre che sgancia il piccolo ragazzo, Little Boy. La bomba esplode a quasi 600 metri di quota, il calcolo era stato fatto da John von Neumann perché era la quota che avrebbe dato il massimo della distruzione, e si liberano circa 16 chilotoni, quella di Alamogordo era 25, quindi era okay. Quasi il doppio. Non si sa quante persone muoiono all'istante, sono tra le 70 e le 80 mila persone, e poi abbiamo tutte quelle che moriranno a partire da quel giorno a causa delle radiazioni. C'è chi morirà nei giorni successivi, chi in mesi e anni dopo. La terza bomba è Mark II, o Fat Man, l'uomo grasso, che viene fatta esplodere su Nagasaki. Viene sganciata il 9 agosto alle 11 del mattino, l'obiettivo era un'altra città, Kokura, ma che era nuvoloso su Kokura, quindi anche qui il maltempo entra in gioco, ma l'aereo era già partito e quindi decidono di lanciarla su Nagasaki, esplode anche qui a 550 metri. Libera un 25 chilotoni, qui muoiono meno persone, si calcola tra le 20 e le 40 mila, che sono comunque tante, ed è una bomba al plutonio invece, a differenza. E poi c'è una quarta bomba, Thin Man, che era stata prodotta per lanciarla il 12 agosto. Era un'altra bomba al plutonio, ma non sarà lanciata, perché abbiamo la resa del Giappone dopo il bombardamento di Nagasaki.
Le reazioni all'esplosione delle bombe furono molte, e leggere alcune delle frasi pronunciate dai fisici che parteciparono al progetto mi impressiona sempre. «I fisici hanno conosciuto il peccato», furono le parole di Oppenheimer. Abbiamo scelto questa citazione come titolo per questa puntata, proprio per sottolineare la forza delle reazioni della comunità scientifica. Quali furono alcune delle posizioni dei principali personaggi coinvolti?
I fisici hanno conosciuto il peccato è una delle frasi famose attribuite a Robert Oppenheimer. Sono tutte frasi attribuite a distanza di anni, non c'era nessuno lì col registratore all'epoca. L'altra frase famosa è «Sono diventato la morte, il distruttore di mondi», che lui disse dopo il test di Alamogordo, riprendendo una citazione di un testo induista. Sembra che Oppenheimer in un primo tempo si fosse pentito, ma se andiamo a vedere le sue dichiarazioni negli anni successivi, lui dichiara di non essersi mai pentito di quello che ha fatto. Dicendo anche una frase un po' ambigua, che se sei uno scienziato certe cose non le puoi fermare. Però dobbiamo metterci nei loro panni. Questi erano ungheresi, fermi, anche se non era ebreo, però era comunque in fuga anche per motivi razziali legati alla moglie. Erano gente che aveva visto soprattutto il nazismo, i grandi numeri erano quelli che fuggivano dal nazismo, quindi erano gente che sapevano che il nazismo andava annientato. Cioè non andava sconfitto, non era possibile alcun compromesso con il nazismo. Per cui sono persone che, come vi ho detto, hanno convinto prendendo per sfinimento Roosevelt. Poi Roosevelt muore poco prima della bomba, sarà il vicepresidente che diventa presidente. Ovviamente, essendoci la guerra, non possono tenere le elezioni, lui diventa subito il presidente, Harry Truman, è Truman che dà l'ordine di bombardare Hiroshima e Nagasaki. Del gruppo del Manhattan District c'è solo uno scienziato che si ritira dal progetto, Joseph Rotblat, per motivi morali, ma nessun altro si è ritirato e nessuno si è pentito. Poi saranno attivi dopo la guerra, magari per il disarmo nucleare. Rotblat assieme ad Einstein, Bertrand Russell non mi pare che ne facesse parte, ma Einstein è stato coinvolto nel progetto Manhattan, è stato lui quello dietro, diciamo, alle lettere famose per convincere i politici. Poi di Einstein non si fidavano e quindi non l'hanno coinvolto perché era un chiacchierone, quindi non puoi far lavorare Einstein in un progetto come il Manhattan, un progetto segreto, però ne era parte anche moralmente, se vogliamo. Per cui quali sono state le loro reazioni? Andava fatto e ricordiamocelo davvero, è la nostra bomba, non è la bomba dei politici e non è la bomba dei militari.
Anche questa puntata è giunta al termine.
Abbiamo avuto la possibilità di approfondire il ruolo che la ricerca nella fisica nucleare ha avuto, cambiando non solo la fisica ma anche la scienza e l'intera società. Vorremmo ringraziare il professor Gariboldi per averci permesso di approfondire questo periodo storico così importante e anche controverso.
Sì, sono io che vi ringrazio voi per questa opportunità e inviterei tutti a restare fino alla fine di questa puntata. Non avremo il solito brano musicale alla conclusione, ma avremo altri suoni. È la campana della pace che c'è a Hiroshima e che viene suonata tutti gli anni per ricordarci i loro morti. Non ci sono stati solo i morti di Hiroshima, ci sono stati anche quelli di Nagasaki e di tanti altri bombardamenti. Le vittime delle guerre sono sempre tante, alcune la storia fa sì che diventino più famose, questo è il caso di Hiroshima, però appunto ascoltiamo questa campana che ci ricorda appunto questa nostra bomba, la bomba dei fisici.
Vorremmo salutarvi con un'altra importante riflessione di Victor Weisskopf, capo gruppo presso la divisione teorica del progetto Manhattan. Molti fisici vennero tirati dentro questo lavoro, più dal fato e dal destino che dall'entusiasmo. Una minaccia pendeva su di noi, la spaventosa possibilità di trovare quest'arma nuova e incredibilmente potente nelle mani delle potenze del male. Ma non c'è dubbio che fummo anche attratti dalla sfida del confronto con fenomeni nucleari su larga scala e dalla possibilità di domare un processo che apparteneva al cosmo. La nostra rubrica entra in sessione. Restate sintonizzati per le puntate autunnali.